Legge quel foglio che ha davanti, per favore. Quel foglio che ha davanti, lo legge, per favore.
Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Secondo. Prende il microfono e per cortesia dice le sue generalità complete.
Mi chiamo Mario Balsamo, sono nato a Latina il 12 marzo del 1962. Abito in Roma, via Guido Guinizelli 106.
Buongiorno, sono l'avvocato Tambuscio, difensore di Fiandra. Lei che lavoro faceva nel luglio 2001?
Facevo il regista, quello che sto attualmente facendo. Eravamo a Genova per le riprese della manifestazione del G8.
Ecco, è venuto a Genova da solo o nell'ambito di un gruppo organizzato?
No, siamo venuti a Genova, un gruppo che si raccoglie all'interno della Fondazione Cinema nel Presente, che sono una trentina di registi che hanno deciso di documentare quello che sarebbe successo a Genova, tra cui appunto ci sono Ettore Scola, Mario Monicelli, Pasquale Scimeca, insomma molti registi famosi.
E aveva una denominazione particolare?
Cinema nel Presente.
Dunque, quando è arrivato a Genova lei?
E io sono arrivato il lunedì pomeriggio, adesso la data dovrebbe essere il 16, forse 17. Cioè all'inizio della settimana degli eventi, per documentare anche come la città si preparava a questo evento, che cosa stava succedendo.
Quindi anche la parte organizzativa.
Anche la parte organizzativa, sì.
Ecco, lei andando subito alla giornata di venerdì 20, lei a quale gruppo, a quale spezzone, diciamo, di manifestazione ha deciso di partecipare?
Io già da un paio di giorni mi occupavo prevalentemente del Carlini, delle persone che erano ospitate dentro lo stadio Carlini. La notte del 19 sono rimasto a dormire allo stadio Carlini e poi la mattina sono partito con il corteo, quindi seguendo il corteo che è uscito dallo stadio Carlini.
Ecco, lei ha detto di aver partecipato da lunedì anche a, diciamo, a tutto l'antefatto, quindi presumo a conferenze stampa e avrà fatto anche delle interviste. Era nota prima di venerdì 20 quella che sarebbe stata la disposizione sul territorio delle manifestazioni ufficiali?
Mi sembra di ricordare che il percorso della manifestazione delle tute bianche fosse già noto. E io, occupandomi poi in prevalenza di quello, mi ricordo che era noto il percorso che si doveva sviluppare e snodare dallo stadio Carlini fino alla stazione di Brignole.
Durante la sua permanenza al Carlini nota qualcosa di particolare?
Se per particolare intende un grande entusiasmo di molti giovani che erano ospitati al Carlini, che realmente pensavano di dare un contributo alla modifica di dinamiche mondiali, questo sì.
No, le chiedevo qualcosa di più specifico, cioè si è notato armi, si è notato armi improprie, si è notato oggetti preparati per offendere.
No, io non ho notato niente di questo, perché se l'avessi notato l'avrei documentato. Stiamo parlando di uno stadio dove c'erano decine di migliaia di persone. Io non ho notato niente di questo.
Ecco, venerdì 20 come inizia la giornata? Cioè cosa fa?
La giornata è iniziata, adesso gli orari non so dirglielo esattamente, comunque tutti si sono svegliati molto presto, era stata una notte molto difficile perché c'era stato un temporale molto forte che tra l'altro aveva richiamato i pompieri, e la gente era molto stanca, era molto provata rispetto agli entusiasmi dei giorni precedenti, e però fortunatamente il venerdì inizia con una giornata di sole, quindi era in qualche modo tutti i ragazzi che stavano dentro il Carlini trovano l'energia per organizzare quello che era poi il momento, il climax della situazione, cioè l'organizzazione del corteo. E quindi partiamo dall'uscita del Carlini per discendere il corso che poi diventa Corso Tolemaide.
In questa fase lei come si muove?
Io in questa fase mi muovo con un runner, cioè con una persona che conosceva bene Genova, che aveva un motorino e che mi portava dietro il motorino. E io mi muovevo da solo con lui, diciamo da solo professionalmente con la telecamera.
Ecco, ci vuole precisare un attimo che tipo di telecamera, non tanto il tipo ma quanto le dimensioni della sua telecamera.
È una telecamera visibile, insomma, non piccolissima, diciamo ha una dimensione, non so, 40 centimetri, adesso con esattezza non glielo so dire, le posso dire la marca, il modello, dico,
mi basta l'indicazione delle dimensioni. Quindi lei si muove in motorino, ha un casco, presumo.
Ho un casco, certo, perché era necessario per il motorino un casco, un piccolo caschetto, insomma.
Ecco, lei segue il corteo per tutta la discesa?
Sì.
Anche in questa fase nota persone armate?
No.
Armate in qualsiasi senso?
No, io non ho notato nessuna arma.
Dunque, adesso arrivo direttamente al punto che mi interessa. Lei ha raggiunto poi un incrocio, se ricorda.
Sì.
Ci vuol raccontare un attimo?
Sì.
Cosa vede, che punto della città è?
Noi raggiungemmo l'incrocio tra nel senso, eravamo un gruppo di persone che io logicamente non conoscevo, ma che erano evidentemente associate al lavoro che stavo facendo io, perché eravamo tutti muniti di telecamera o di macchine fotografiche o chi di registratori, e anticipavamo la discesa del corteo proprio per riprenderne le immagini e riprendere il totale di quello che era il corteo che stava discendendo da via Tolemaide. Quindi eravamo un pochettino distaccati, diciamo una cinquantina di metri rispetto al corteo, proprio per avere la migliore visibilità del corteo che scendeva.
Ecco, lei dove si posiziona?
Io mi posiziono praticamente nell'angolo opposto rispetto al corteo, tra appunto Corso Torino e via Tolemaide, nell'angolo però opposto, cioè il corteo scendeva e io stavo insieme all'altro gruppo di operatori, fotografi, eccetera, nell'angolo subito attraversato la strada, subito attraversato Corso Torino, proprio per avere con le spalle alla stazione in modo da avere la ripresa migliore del corteo.
Quanto tempo resta in questa posizione? Cioè, dal momento in cui arriva sul posto, cioè all'incrocio, al momento poi che succede qualcosa di particolare?
Ma esattamente non glielo so dire, perché erano logicamente momenti in cui noi, quando uno sta facendo delle riprese, la percezione del tempo è anche differente. Penso che sia stata una mezz'ora, insomma, presso a poco.
Ecco,
però non so dirle esattamente, poi stazionando forse saranno stati un 15 minuti, perché poi il corteo ogni tanto si fermava proprio per...
Ecco, lei che visuale ha da questo posto? Cioè, lei ha detto che si trova in Corso Torino praticamente di fronte al pezzo di via Tolemaide, sì, da cui scende il corteo. Lei ha la visuale sul corteo che scende e ha anche la visuale verso destra su Corso Torino?
Sì, verso destra su Corso Torino, perché ero proprio a filo con l'angolo di Corso Torino.
Ecco, in questa mezz'ora o 20 minuti in cui lei tiene questa posizione, cosa succede, cosa vede?
Ma quello che ricordo è stato l'improvviso udire scoppi di...
Ecco, mi scusi, mi interessa, prima di arrivare a questo, quello che succede nei 20 minuti precedenti.
Il corteo che scendeva e che si era fermato, poi stava ripartendo, nient'altro.
E in Corso Torino, cioè alla sua destra, succede qualcosa di particolare?
Sentiamo io e gli altri colleghi che stavano in questo gruppo insieme a me degli scoppi di lacrimogeni, e si vedono appunto i lacrimogeni che arrivano e i primi fumi, e alcune persone intorno a me che dicevano che questi di stare attenti, perché questi lacrimogeni venivano esplosi verso di noi, quindi anche verso di noi giornalisti, registi, e venivano esplosi a altezza d'uomo invece che in alto.
Prima di sentire gli scoppi, lei ha visto un reparto di polizia o di carabinieri, cioè il reparto che poi ha lanciato?
No, ho saputo dopo che si trovavano nella traversa, che credo fosse via Ivrea, e che hanno iniziato a sparare venendo verso Corso Torino e poi verso di noi.
Ma ha visto, lei ha detto di essere stato lì 20 minuti, mezz'ora, 20 minuti, una situazione di scontri?
No.
Cioè la gente circolava tranquillamente?
Sì. C'è stato, come dire, un'improvvisa accelerazione di questa situazione di cui io ho memoria attraverso gli scoppi dei lacrimogeni.
Quindi c'è questa osservazione delle persone che stanno intorno a lei, che dicono che lanciano altezza uomo, e cosa succede? Lei cosa fa?
Logicamente stavamo vivendo tutti dei momenti di forte tensione, perché improvvisamente la situazione ci rendevamo conto che stava degenerando, e subito dopo sempre ci sono persone che avevano una visuale di questo gruppo che stava avanzando e dicono: attenzione che ci stanno caricando. Lo dicono rivolti a noi che stavamo facendo appunto le riprese, che stavamo lì per documentare quello che stava avvenendo.
Questo gruppo, lei parla al plurale, quante persone saranno state?
Ma guardi, saranno state una trentina, quarantina di persone.
Cioè di colleghi suoi, in senso
sì,
largo?
Sì, erano persone in senso lato, nel senso che io non li conoscevo, ma erano persone o che avevano la pettorina o l'accredito stampa e che poi erano tutti muniti di chi telecamere, chi macchine fotografiche, insomma erano riconoscibili nell'atto del loro,
quindi,
di esercitare il loro 30, lavoro.
30-40 persone. Lei sì. Aveva appeso al collo un qualcosa?
Io avevo appeso al collo un accredito stampa e poi avevo la pettorina della nostra fondazione, appunto Cinema del Presente, che ci eravamo fatti fare tutti i registi, appesa alla cintura, una pettorina rossa appesa alla cintura.
Una precisazione, il nome di questa sua organizzazione è noto anche come Luna Rossa?
Sì. Cinema nel Presente è la fondazione che si è creata, che è stata creata proprio per a seguito degli eventi del G8, ma era diciamo il gruppo di registi che inizialmente si sono creati come associazione e poi sono diventati fondazione. Luna Rossa era la parte organizzativa, cioè una società di produzione che si prese carico di organizzare produttivamente le riprese, nel senso la logistica, finanziamenti, cose.
Adesso, prima che lei vada avanti nel racconto, le faccio vedere un pezzo di video e le chiederò poi se l'ha girato lei, farò qualche altra domanda. È il reperto della procura 164.214 dal minuto 40.05. Se preferisce può alzarsi e guardare questo televisore. Mi fermo subito, forse è troppo presto per chiedere se riconosce il suo girato.
Mi sembra che sia il mio girato, se è andato un pochettino avanti ve lo confermo.
Quando... Ripeto.
Sì, è il mio girato.
Dunque, riconosce la situazione?
Sì, riconosco la situazione nel senso che quella che sto riprendendo è Corso Torino.
Sì, è il minuto 43:34. Corso Torino in che momento?
Questo era nel momento immediatamente precedente al... carica dei carabinieri in assetto antisommosso.
Lei in questo momento, cioè all'immagine che abbiamo interrotto, si era già accorto della presenza dei carabinieri o no?
No.
Quindi quindi non c'era nulla che aveva attratto la sua attenzione, vuol dire non c'erano un attacco in corso contro questi carabinieri?
No,
alla sua destra.
No, non c'era niente. Sicuramente si avvertiva della tensione, però non c'era un attacco che io ricordi.
Ecco, ci possiamo interrompere? Sì, questa immagine è il minuto 40:31, quella più o meno è la zona da cui sì, dovrebbero uscire,
uscire sì.
Quindi lei aveva visuale.
Sì, poi mi ricordo che qualche minuto dopo mi affiancai di più all'angolo di tra Corso Torino e via Tolemaide, quindi mi spostai un po' sulla mia destra.
Lì non sta succedendo niente nel suo ricordo?
No, non ci sono scontri nel mio ricordo. Di sicuro sono passati 6 anni e logicamente la mia memoria trattiene questo ricordo che non c'erano scontri.
Sì. Guardando l'immagine lei riesce a ricostruire in che direzione è rivolto, cioè dove è il tunnel rispetto a lei?
Il tunnel è alle mie spalle. A sinistra c'è il corteo che è praticamente arrivato all'angolo con Corso Torino e davanti a me c'è Corso Torino.
Sì. Si sente un megafono come sonoro, lei ricorda chi è che sta parlando? Si,
no.
Sente, si sentono delle parole?
No.
Ci fermiamo un attimo, minuto 41:01, lei ricorda cosa sta succedendo in questo momento?
Quello che io ricordo sono i lanci dei lacrimogeni, come si possono vedere anche dai fumi dell'immagine.
Si possono riprendere.
E come vedete, insomma, questo è il gruppo in cui io stavo e tutti hanno telecamere e macchine fotografiche. E qui avete sentito che dicono caricano, caricano. E qui cominciamo a scappare.
Interrompiamo. Adesso le faccio vedere un altro filmato. Lo faccio molto breve, le chiederò se si riconosce, se l'ha girato lei o se ha un'altra provenienza. È il filmato 154.02. Dal minuto 14:10. L'ha girato lei questo filmato?
Mi sembra di ricordare di sì.
Mi scusi? Le chiedevo se l'ha girato lei. No, non l'ha girato lei questo, chiaramente.
Ah no, nel senso... io dopo l'aggressione sono...
Aspetti, allora osservi un attimo. Vado.
No, perché ci fu un momento successivo all'aggressione in cui io arretrai sotto shock a Corso Torino e andai dietro la linea delle forze dell'ordine e cominciai a riprendere da lì, ma non è questo il momento, questo è un momento precedente a quello di cui sto parlando io.
ci possiamo interrompere al minuto 15:42. Lei ha riconosciuto questa situazione?
Sì, questo è stato il momento in cui appunto i carabinieri in assetto antisommossa ci hanno caricati e in particolare questo momento è quando io inizialmente ho girato l'angolo, appunto ho iniziato a correre via, ma mi sono detto dentro: perché sto correndo? Io sto soltanto facendo lavoro, sì. Sto solo facendo il mio lavoro, quindi mi sono seduto per terra con la telecamera non più accesa, l'avevo spenta, forse come una sorta di protezione, me la sono messa sotto le gambe, mi sono accucciato e in quel momento sono stato attaccato da un gruppo di carabinieri in assetto antisommossa e sono io che dopo l'insistente aggressione grido appunto: sono un giornalista, smettetela, sono un giornalista.
E smettono immediatamente quando lei dice sono un giornalista o continuano ancora un po'?
Continuano ancora un po' e già era un po' che lo facevano. Insomma, poi logicamente la percezione di quella situazione, i secondi sembrano ore.
Ecco, mi spieghi ancora un attimo come mai lei si ferma? Innanzitutto perché inizia a scappare?
In realtà non inizio a scappare, in realtà in una situazione come quella di grande tensione, quando qualcuno intorno a te comincia a scappare, tu hai l'istinto di seguirlo, anche perché c'è l'affermazione fatta a più voci: ci stanno caricando, scappiamo, scappiamo. E quindi io giro, ma faccio diciamo pochi metri e poi mi fermo perché dentro di me stavo pensando: non vedo perché io debbo scappare, sto soltanto facendo il mio lavoro, niente di più, quindi mi fermo, mostro di essere quello che sono, cioè un regista, giornalista che sta facendo le riprese e quindi non c'è nessun motivo per cui mi aggrediscano.
Ha tenuto un qualche atteggiamento aggressivo?
Assolutamente no, io mi sono seduto proprio per mostrare la mia assoluta...
Intorno a lei, vicino a lei, c'erano persone che stavano facendo qualche resistenza?
Assolutamente no, che io abbia visto assolutamente no, anche perché io ero l'ultimo del gruppo, proprio perché non... come dire, ho fatto le riprese fino all'ultimo, poi in effetti quando ho visto che tutti stavano scappando istintivamente li ho seguiti e poi mi sono fermato, ma mi sono reso conto che ero uno degli ultimi, se non l'ultimo, di questo gruppo di fotografi, reporter e operatori.
Quindi non ha visto episodi, o se ha visto ce li racconti un attimo, episodi di resistenza?
No.
Questo spezzone di azione.
No.
No, glielo chiedo perché invece i carabinieri hanno riferito una cosa diversa, proprio sicuro, per quello che aveva intorno.
E per quello che avevo intorno sì, dovete sempre tenere presente che è una situazione di grande shock, di grande panico, di grande tensione, ma io di questo ho un ricordo molto fermo, che ero uno degli ultimi se non l'ultimo, insomma, mi sono fermato anche perché, come dire, non stavo scappando come stavano scappando gli altri, probabilmente avevo un altro passo, ma anche perché mi dicevo dentro di me: non vedo perché devo scappare.
Ecco, lei è stato colpito?
Io sono stato colpito ripetutamente.
Con cosa?
Con dei manganelli.
Con dei